questo microfono si scoppia di questo. Bene, bentrovati fratelli, bentrovati. Ci sentiamo in casa sempre quando arriviamo in un gruppo di rinnovamento. Risentiamo i canti, risentiamo le voci, sembra di essere nel gruppo proprio e c'è poca differenza quando si ama lo stesso Signore. Si può essere al nord, si può essere al sud, siamo sempre in questa bellissima esperienza di Gesù in mezzo a noi. Carissimi, questa sera mi è stato detto di parlarvi di una beatitudine, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Ed è impossibile che io non ricordi tutte le volte in cui mi sono trovato sul Monte delle Beatitudini in Terra Santa, ormai sono tante volte, ho avuto sta fortuna di poterci andare varie volte, penso che siano una decina ormai, e di trovarmi a celebrare proprio l'Eucarestia sul Colle delle Beatitudini. Vi devo dire che è un caldo incredibile, eh? Un caldo incredibile, perché il caldo del lago di Tiberiade, ve lo raccomando, però il colle è bellissimo, è pieno di fiori, ben coltivato anche. Pensate che c'era una immobiliare che voleva costruire grandi palazzi, addirittura grattacieli come a Tiberiade, che è una città poco lontana, e che partiva dal colle e andava fino al lago, è turismo, no? E c'è stata una fondazione italiana, la Schiaparelli, che ha comperato il terreno e l'ha bloccato, in modo che quel terreno sia ancora come l'ha visto Gesù. Le beatitudini sono state proclamate da Gesù, ma noi pensiamo sempre e ricordiamo il film di Zeffirelli, Gesù di Nazareth, tanta folla e Gesù che parla. Era un gruppetto di persone, erano i dodici. È vero che il Vangelo dice che parlava alla folla, però sappiamo anche da Matteo che Gesù poi a piccolo gruppo approfondiva quello che era il messaggio, e possiamo pensare veramente che queste beatitudini il Signore Gesù non le abbia dette una volta sola, ma le abbia ricordate varie volte. E forse era un suo repertorio. Probabilmente il Signore Gesù ha ricordato molte volte ai Suoi che c'era una fortuna che Dio aveva preparato per loro, perché beatitudine vuol dire fortuna, beato vuol dire fortunato, e vuol dire che hai vinto la lotteria, vuol dire che hai vinto il Superenalotto, vuol dire che vai a casa con bel gruzzolo. Ecco, noi pensiamo sempre che la fortuna sia sempre quella dea bendata che dà qualche favore così a casaccio, chi piglia piglia, e invece noi sappiamo che le beatitudini, le fortune che il Signore Gesù ha presentato ai Suoi apostoli sono per tutti, non sono per pochi. Quindi questa sera andiamo a casa certi che abbiamo avuto il biglietto della lotteria vincente, è proprio il nostro numero, la nostra fortuna. Allora vediamo in che cosa consiste questa fortuna. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. E io credo che molti quando sentono questa parola di Gesù, anche se la riconoscono come parola che salva, hanno sempre forse un primo motto di sorpresa. Come può essere beato, fortunato un povero? Perché? E subito dopo si dice perché il Signore darà loro il regno dei cieli, quindi fai tanta fatica su questa terra, poi vedrai che sarà bella tutta l'eternità. E non credo che Gesù volesse dire proprio questo, proprio no, perché non è possibile dire sei fortunato perché fra 80 anni sarai felice, ma intanto viviti la tua povertà. Non voleva dire questo Gesù. E allora vediamo, fratelli miei, chi è il povero secondo la beatitudine di Gesù? Chi è il povero? Io credo che avete in mente, se avete facilità con i salmi, se avete facilità e consuetudine buona con la parola di Dio, credo che vi verrà in mente, per esempio, una parola come questa: cercate il Signore voi tutti i poveri della terra, voi che eseguite i suoi ordini. Cercate il Signore voi tutti i poveri della terra. Oppure un'altra parola come questa: io sono povero e infelice, ma di me ha cura il Signore. Quante volte nei salmi abbiamo preso noi la parte del povero, perché abbiamo applicato a noi questo salmo e abbiamo detto: Signore, mi trovo veramente ad essere povero, povero di tutto, povero di meriti, povero di virtù, povero di conoscenza di te, sono povero e limitato nella mia vita. Beh, diciamo pure che qualche volta siamo anche poveri di soldi, ma la nostra povertà molte volte ci scandalizza. E guardate che le nostre preghiere molte volte, pur essendo buone, piene di fede, rivelano che sotto sotto noi vogliamo rifiutare la nostra povertà. Cioè vogliamo rifiutare questa povertà che noi abbiamo di essere creature limitate. E allora chiediamo al Signore che venga a togliere da noi tutto quanto quello che c'è di povertà e che porti la sua ricchezza. Perché sotto sotto siamo in crisi tutte le volte che ci guardiamo allo specchio. Siamo in crisi perché ci sentiamo veramente piccoli e poveri. E allora qualcuno si consola dicendo: beh, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma se io davanti al Signore mi presento nella mia situazione di povertà, che intimamente rifiuto, che dentro di me sento che è un ostacolo per essere felice, che dentro di me qualche volta suscita dentro quasi un complesso di colpa, perché diciamo sono povero perché sono peccatore, non merito niente. Questo presentarmi davanti al Signore sempre mancante, sempre svantaggiato, mi porterà a pregare chiedendo al Signore di togliermi da questa povertà. E allora non capiamo più nulla della beatitudine, perché è la beatitudine per i poveri. Il passo che ho citato prima era di Sofonia, mi pare che sia il capitolo 2, versetto 3, e dice: cercate il Signore voi tutti i poveri della terra. E sappiamo che molte volte nella Bibbia, quando si parlava di povero, si parlava subito di chi è umile, di chi riconosce la sua povertà, di chi non ne sente più scandalo, di chi la riconosce e la mette davanti a Dio. Ecco, Signore, quello che valgo, io sono questo, ma non vado in crisi, perché la mia povertà la vivo davanti a te, la vivo in faccia a te, è sotto il raggio splendente del tuo amore misericordioso. Questa mia povertà non è un ostacolo per entrare nella fortuna che tu hai annunciato. C'è una fortuna. E allora il povero, secondo la beatitudine, è colui che si fida solo di Dio, che ha fiducia solamente in Dio e che ripone in Dio tutta quanta la sua speranza, sperando che non gli venga tolta la povertà. Se no, viene tolta la materia prima per essere beati, per essere fortunati. Cogliete questa sottolineatura? Perché guardate che molte volte noi altri andiamo davanti al Signore come si va davanti ad un ricchissimo che butta fuori monete d'oro. Signore, ne ho bisogno, sono povero, vengo ad incassare. E il Signore dice, ma ti sei presentato davanti a me e credi veramente che la tua povertà mi ha attirato nella tua vita? Credi che è la tua povertà che ha fatto come un vuoto d'aria e mi ha risucchiato? Io sono venuto perché eri povero. Ma allora consideri ancora questo stato di povertà di creatura? Un handicap? Lo consideri ancora qualche cosa di svantaggio davanti a Dio? La tua preghiera sarà ancora una preghiera di chi è bisognoso e domanda tutto, o sarà la preghiera di colui che partecipa di una povertà che Gesù ha voluto assumere? La sua povertà. Non ce ne sono due povertà. C'è quella di Gesù. Per noi c'è quella di Gesù. Ora Gesù ha spogliato se stesso e ha preso la condizione nostra, si è calato nella nostra povertà. Per questo noi siamo fortunati, perché tutta la storia della redenzione è fatta di persone che all'inizio della nostra salvezza si sono presentate come povere. Maria, 14 anni. Secondo il pensiero primitivo di Giuseppe, una ragazza madre. Poi Giuseppe accoglierà. Giuseppe è un artigiano, un uomo del popolo. Gesù nasce in questa famiglia e nasce povero. E non dobbiamo pensare sempre che è stata una notte particolare, non c'era posto, e dovevano andare per il censimento, e quindi se invece fossero stati a Nazareth probabilmente ci sarebbe stato l'aiuto. Un caso particolare è nato così. Era un segno chiarissimo, per cui bisognava che uno della Santissima Trinità sperimentasse la povertà di essere uomo, di avere carne. Vedete allora che quando dice Gesù beati i poveri, non lo fa per consolarli, ma è per dire fate attenzione che io mi sono messo nella vostra povertà. Dei colpi di tosse facciamo un conto alla fine, va bene? Perché mi capita così. Questo Gesù allora che si pone nella mia povertà, nella tua povertà, mi dice che io sono fortunato. Fortunato perché l'ho incontrato. Fortunato perché credo che questa povertà racchiude un valore. È Dio che si è calato nella mia condizione umana. Fortunato allora? Fortunato. Vedete, la beatitudine è scoprire che noi dipendiamo da Dio. Allora vuol dire che la fortuna, in primo luogo, è una certezza di fede per cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio. E una volta che abbiamo capito questo, cambia il nostro modo di pregare. Diventa preghiera di lode, diventa preghiera di stupore, preghiera di riconoscenza. In questo consiste la liberazione. E quando il Signore libera, non è che libera ogni due minuti. Quando arriva una liberazione, il Signore cambia la vita, è arrivata la fortuna. Fortunato che hai appoggiato la tua fragile creaturalità alla carne che io ho assunto diventando uomo. E quindi il povero incontra Dio. Il povero, una volta che è raggiunto dall'amore del Signore, è fortunato, mentre chi non vuole essere povero ha bisogno di circondarsi di un sacco di beni, di un sacco di cose, di un sacco di sicurezze. Guardate, io ho vissuto 2 giorni in pace, sabato e domenica. Avevo dimenticato il cellulare sul comodino in camera. Non mi ha disturbato nessuno. Ho avuto un contrattempo grosso che non riuscivo a comunicare con chi mi veniva alla stazione a prendere in macchina. Poi in qualche santo mi ha aiutato. Siamo arrivati. All'inizio ho detto, mi manca il cellulare. Poi ho visto che ho vissuto 2 giorni senza nessuna necessità. Grazie a Dio non è capitato nulla di grave. Guardate che chi incontra Gesù povero, cioè Gesù calato nella carne nostra, non ha più nessun scandalo. Non è più inciampato, non inciampa più nella paura di non valere, di non contare, di non essere forte, di non valere tanto, di non essere considerato. Perché questa povertà non è un impedimento perché la fortuna incominci a gorgogliare come un'acqua nuova, come una fontana, dentro di te. Se tu scopri che dipendi da Dio, sei a buon punto per entrare nella beatitudine dei poveri in spirito, quelli che si fidano del Signore, quelli che hanno come unica ricchezza Dio. Guardate che è facile dirlo, sapete? Ma se un giorno ti trovi con pochi soldi nel portafoglio, non so se tu credi ancora alla beatitudine dei poveri in spirito, se ancora ti fidi del Signore. E questo è tutto quanto un gioco di fede, carissimi. La fede ti illumina su ciò che tu sei e ti illumina soprattutto sul fatto che Dio ha stretto un'alleanza forte nella carne del Figlio suo con la tua carne povera. Allora il Signore dice, se hai sperimentato questo, tu entri nel regno dei cieli. Che cos'è il regno dei cieli? Perché vedete, il regno, e noi lo pensiamo come, a modo così umano, pensiamo che sia una bella organizzazione, perfetta, ben organizzata, dove c'è pace, dove non ci sono più contraddizioni, dove tutti quanti hanno trovato un benessere, no, materiale no, lo sappiamo, ma almeno spirituale. Siamo messi al riparo completamente da tutti quanti quegli intoppi che derivano dalla nostra fragilità. Non è così. Il regno dei cieli non è un'organizzazione, è Gesù stesso, è Gesù. Quando nel Vangelo di Marco Gesù dice il regno dei cieli è vicino, convertitevi, credete al Vangelo, voleva dire sono arrivato, sono io il compimento, entra nell'armonia voluta dal Padre. E guardate che il regno dei cieli non è altro che la grandezza, l'altezza, la profondità, la smisurata grandezza dell'amore di Dio. Allora vuol dire che coloro che poggiano la propria povertà nella povertà di Gesù sperimentano già su questa terra che cosa vuol dire avere raggiunto quell'armonia del regno dei cieli, l'armonia del regno di Dio. Dio regna su di te. Dio può regnare e tu ti sottometti alla signoria di Dio, che abbiamo cantato prima, riconoscendo veramente che Dio è venuto per i poveri. Riusciamo a comprendere allora perché Gesù nel capitolo 4 del Vangelo di Luca dice «Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha mandato ad annunciare la buona notizia ai poveri». Cioè a coloro che hanno ancora capacità di stupirsi per la bontà di Dio, che sono ancora capaci di accogliere i progetti di Dio. È una grande fortuna, sapete, ed è una liberazione. Sì, perché il povero in spirito è colui che fa a meno di un sacco di cose, fa a meno di tante sicurezze, fa a meno di tanti appoggi. E guardate che gli appoggi li cerchiamo tutti, sicurezze le cerchiamo dappertutto. Ora il vero povero è fortunato, perché? Perché Dio dice: non ti preoccupare, io regno su di te. Vuoi che io mi disinteressi di uno che fa parte del mio regno? Allora non riusciamo a comprendere perché ci sono persone che da ricche diventano povere volontariamente. Pensiamo per esempio a Marcello Candia, un grande industriale lombardo, che vende tutto e se ne va a aiutare i poveri. Ma sarà questa la scelta che devo fare, qualcuno mi dirà. È proprio questo, per avere la fortuna dovrò fare questa scelta? No. Tu farai l'unica scelta che il Signore ti chiede, quella di fidarti di Dio nello stato di vita nel quale ti trovi. Devi amministrare del denaro? Lo amministri, senza diventarne schiavo. Il Signore ti ha dato un po' di casa? Godrai della tua casa, senza diventare schiavo di questa casa, senza diventare schiavo di ciò che hai in tasca. È una liberazione, è una fortuna grande, sapete, essere liberi dalle cose. Quando sei libero dalle cose, puoi incominciare ad amare Dio e le persone. E allora la fortuna si manifesta come vera liberazione. Quando noi vogliamo una preghiera di liberazione e andiamo in cerca di queste preghiere di liberazione, come l'assetato ha bisogno dell'acqua durante una giornata calda d'estate, vogliamo sempre liberazione, liberazione e liberazione. Perché? Perché inseguiamo il miraggio di un benessere spirituale che non è necessario. Perché? Perché la fortuna della beatitudine l'avrai anche nelle prove, l'avrai anche nelle difficoltà, l'avrai anche nelle contraddizioni. Io credo che qualcuno di voi avrà letto il libro, e non mi ricordo il titolo, ma parla di quella giovane mamma, nella copertina la si vede già smagrita dal tumore, con un occhio bendato. Si chiama Corbella, il nome, ecco, visto, vede, qualcuno l'ha letto. Viene a sapere che ormai ha pochi mesi di vita e fa un pellegrinaggio a Međugorje e passa a salutare tutti. Che fortuna, dice, ho ancora tempo di amare un sacco di persone, ho ancora tempo di licenziarmi da tutti, di dire a tutti che voglio loro bene. Ma allora ci domandiamo: la fortuna da dove viene? Da una buona salute? Se c'è una buona salute, senz'altro, ringrazi il Signore e ti aiuta anche a essere sereno, è un dono di Dio. Ma il giorno in cui non ci sia più, non c'è più la beatitudine per il povero? Il Signore ti aspetta proprio nei momenti in cui meno tu pensi, per farti gustare una libertà che non pensavi che esistesse. Santa Teresa d'Avila una volta, in uno dei suoi viaggi, è passato davanti alla chiesa di uno dei frati dell'ordine carmelitano, il quale, un grande teologo conosciuto in Spagna, era lì fuori dalla porta della chiesa in una giornata fredda d'inverno che spazzava via un po' di fango, con quelle ramazze così, quelle, le scope di bacchetta, no? E gli va vicino Teresa e dice: ma padre, lei fa questo lavoro? Ma padre, il punto d'onore, per gli spagnoli il punto d'onore è tutto, A quei tempi ci si poteva anche sbudellare per il punto d'onore, va bene? Ah, il punto d'onore, madre, gli dice il teologo. Maledetta quella volta che ci ho creduto. La gioia di poter spazzare e di fare il fraticello. Non ha rinunciato alle sue tesi di teologia, però aveva scoperto la libertà di fare a meno anche del punto d'onore, del punto d'onore. E allora è una vera fortuna, sapete, questa dipendenza esistenziale, cioè della nostra vita, da Dio. Ma mi direte, ma allora poveri siamo tutti? Certo, e quelli che domandano la carità alla stazione? E quelli che vediamo in certi documentari o che vediamo alla televisione? Ma allora io sono ancora ricco? Ma allora non è per me la beatitudine? Ecco, vedete, il Signore vuole che ci sia una fortuna che passi attraverso una scelta preferenziale per i poveri. Ogni cristiano dovrebbe fare nella sua vita una scelta preferenziale. Nelle varie scelte dovrebbe dire, ecco, dopo Dio la scelta preferenziale che faccio è per qualcuno che sta peggio di me. Questo è il mio preferito. Allora la fortuna che tu hai sperimentato perché la tua povertà di esistenti, così esistenziale, è unita alla carne di Cristo, ti fa nascere un desiderio grande che anche quel povero sperimenti quello che sperimenti tu. E nasce l'evangelizzazione del povero, il quale a sua volta, magari tu non lo sospetti neppure, diventa lui che ti evangelizza. Io ero durante una convocazione a Rimini, uno dei primi anni, durante la giornata penitenziale ero lì che confessavo in un angolo e voi capite, arriva uno, arriva due, arriva tre, arriva venti, arriva venticinque, a un certo momento non ne puoi più perché passano le ore e cominci a sentire anche un po' di fame. Non so quanti ne ho confessati quella mattina, perché si faceva la confessione piuttosto veloce perché non c'era da dire molte parole, ne avevano sentite già molte prima, va bene. Sono lì che avevo fame e guardavo per vedere se per caso la fila finiva, perché ero seduto anche scomodo e sentivo un mal di schiena da questa parte. Dicevo, adesso mi alzo un poco, mi sgranchisco le gambe, mi vedo arrivare una che credevo che fosse una zingara, accidenti, dico io, ma guarda un po' chi mi ti arriva. Arriva questa poveraccia, messa anche in malarnese, e mi dice, padre, è da tanto che confessa qua. Eh sì, io sarei l'ultima, però padre, guardi, mi hanno offerto due panini, era una povera, ne do uno a lei così mangiamo e poi dopo lei mi confessa. Guardate che quello che il Papa Francesco annuncia molto spesso, che il povero ci evangelizza, non è perché il povero naturalmente è buono, perché abbiamo dei poveri che sono prepotenti, abbiamo dei poveri che sono intransigenti, che non sono mai contenti, se dai un panino ne vogliono due, se dai un euro dicono è così poco, perché il povero è così, il povero non gratifica. Il povero ti evangelizza indirettamente, perché ti ricorda quanto hai tu, quanto Dio ha fatto per te, ti fa fare un esame di coscienza ed è il primo favore che ti fa il povero. Il povero ti infastidisce, certo che ti infastidisce, perché? Perché se hai dato una volta, dopo si dimentica che gli hai dato e ritorna ancora a chiedertelo, ti infastidisce e in questo modo indirettamente lui non lo sa, ma ti evangelizza, che ti fa capire che la tua generosità è arrivata alla stanga della dogana, oltre non vuoi più essere generoso, fin qui ti ho dato, di più non posso, o meglio non voglio. E quindi in pratica il povero viene a domandarti realmente se questa fortuna di cui tu parli e di cui senti parlare questa sera realmente c'è nella tua vita, se realmente tu hai capito quanto hai e se realmente hai capito che c'è una scelta preferenziale che ha fatto Gesù. Gesù ha voluto nascere povero, è la sua scelta, ci sarà un motivo. Ed è importante allora che questo motivo lo andiamo a cercare proprio dalle persone che sono povere. E Papa Francesco ha 6 sottolineature nella Evangelii Gaudium, penso che l'avete letta. Qualcuno ha detto che scrive come un buon parroco, non ha detto nulla di importante, cose che già si sapevano, che poi non si fanno. Vabbè, fra parentesi. Il Papa commenta la beatitudine con 6 sottolineature. La prima è questa. Gesù ha voluto essere povero. Allora, se Gesù ha voluto essere povero, riusciamo a comprendere perché Gesù si è identificato coi poveri. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete, mi avete dato da bere. Dice: io ho avuto fame, io ho avuto sete. Ma il povero non mi gratifica, il povero mi urta, il povero è invadente, il povero mi rubacchia, il povero mi dice la bugia, il povero appena gli ha dato 2 euro va a averseli, il povero è così, quindi, e Gesù dice: l'hai dato a me, l'hai fatto a me. Che lui vada a bere o non vada a bere, Gesù dice: l'hai fatto a me. Allora comprendi che la fortuna che tu hai nel sentirti povero, toccato dalla povertà di Gesù, ti fa pensare subito che c'è qualcuno che quel Gesù ancora non l'ha conosciuto. Tanto è vero che Papa Francesco, in un'altra sottolineatura, dice: quello che più trovo la parola esatta. Desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. Perché noi pensiamo che i poveri abbiano bisogno di soldi, abbiano bisogno di vestiti, abbiano bisogno di cibo. Ed è vero. Ma una volta che si sono vestiti, una volta che hanno mangiato e una volta che hanno un soldino in tasca, Gesù lo conoscono? E allora Papa Francesco dice: questa fortuna della beatitudine sarebbe bello che tutti la potessero sperimentare. E un'altra sottolineatura dice così: bisogna che i poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. Altro che il pranzo di Natale. Perché è facile fare un pranzo e magari anche servire a tavola il povero, ma poi resta povero. Ha incontrato Gesù, incontrerà Gesù. Questi poveri che corrono il rischio di essere ai margini di tutta la società, ai margini anche della Chiesa, quando incontreranno il Signore? Quando la Chiesa, dice Papa Francesco, starà povera e amerà i poveri. Qualcuno ha voluto accusare il nostro Papa di pauperismo, cioè di essere innamorato, quasi che bisogna essere pezzenti nella vita, quando lui dice invece: la povertà più grande è che molti poveri sono portati a rivoltarsi contro Dio perché vedono che i credenti non si curano di loro. Quando vedrò che la comunità cristiana che mi fa la carità non mi considera sempre uno da beneficare, ma mi tratta alla pari, e potrò anch'io entrare in una comunità e sentire che sono a casa mia e vedere che io posso cambiare anche la mia condizione da povero, posso diventare un tantino più presentabile, posso esprimere anch'io il mio parere. Una volta si diceva che questa era la promozione umana. Questa è fondamentale perché si possa annunciare il Vangelo. Un'altra sottolineatura che sarebbe bene riprendere in mano è questa, quando il Papa dice: avete attenzione al povero? Sì, si fa attenzione al povero, perché si fa subito così, per paura che sia un ladruncolo. La attenzione al povero non è alla sua povertà, ma alla sua persona. Non esiste la povertà, esistono le persone povere. È diverso, sapete? È diverso. Esistono persone povere, ma quello lì è un ubriacone, è una persona. Quello lì ruba, ma è una persona. Non esiste la povertà, esistono le persone povere. Ed è questa attenzione che dovrebbe avere la Chiesa, che dovrebbe avere ogni cristiano. E guardate, sapete che questa crisi economica ha portato tanti poveri nascosti all'interno delle nostre comunità. Io ne conosco tanti all'interno dei nostri gruppi. Sono dei poveri dignitosi, vestiti ancora bene, perché tengono bene quel vestito che avevano quando l'hanno comperato, quando lo stipendio era migliore. E adesso cercano di conservarlo bene, perché bisogna fare grandi sacrifici. Sono poveri nascosti, poveri ignoti, poveri vicini di casa, poveri vicini in questa chiesa. Allora, la fortuna nostra è quella di avere gli occhi aperti e di poter dire: mostriamo che è arrivato il regno di Dio. Ma allora possiamo ancora fare a meno di qualche cosa, perché ciò che non mi serve non è più mio, è di un altro. Ciò che veramente non mi serve non è più mio, Dio lo destina ad un altro, e allora sentirai la fortuna del regno di Dio che entra nella tua vita, e ti accorgerai che altri incominceranno a credere che si può amare il Signore, perché la provvidenza è arrivata tramite uno che ha sperimentato la beatitudine di essere povero, amato da Dio. Ci sono altre sottolineature che fa il Papa. Oltre all'attenzione, dice che bisogna avere la vicinanza. Ricordate quando il Papa, una delle prime volte, in un'omelia ha detto: se dai una moneta e la metti nella mano, tocca quella mano. L'ha detto per far capire che quella persona vale di più della moneta che tu gli dai. Che quella mano che stringe una moneta è una mano che può stringere anche la tua. E poi a un certo momento il Papa ha fatto la sottolineatura che sa anche un poco di tiratina di orecchi. Questa la vorrei leggere tutta. Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Beh, io sono medico e ne vedo di poveri, io a lavorare tutto il giorno, qua non ho mica tempo io. E il tuo tempo libero lo passo con altri medici, poi il mio tempo libero vado in ferie, ho bisogno anche di rifarmi perché rischio tanto io fare il medico. Ma io sono avvocato e ma difendo anche della povera gente, però dopo tutto resto nel mio stato sociale. E rimanendo nel mio stato sociale credo di avere aiutato i poveri, perché? Perché ho fatto qualche cosa. Qualcun altro potrebbe dire: io non ho tempo per i poveri, perché questo potrebbe essere per me, perché io devo predicare, io devo confessare, e tutta la mia giornata è piena, io devo fare pastorale, devo interessarmi, devo studiare, devo prepararmi, e indirettamente lavorerò anche per i poveri. Il Papa dice: nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Quando si fa la graduatoria fra i poveri, per solito si sceglie sempre il più pulito, il meno rozzo. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali e persino ecclesiali. Sebbene si possa dire in generale che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. La conversione spirituale, l'intensità dell'amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato evangelico dei poveri e della povertà sono richiesti a tutti. E allora, se la fortuna di cui parla il Signore, la beatitudine di cui parla il Signore, è qualcosa che già sperimentiamo quando ci fidiamo del Signore, quando sentiamo che il Signore ha preso su di sé quello che è un po' il peso del nostro vivere, dovremmo subito domandarci: ma allora questa fortuna sarà solo per me? Ho vinto solo io la lotteria? Non ci sono altri che devono vincere? Come si organizzerà allora la comunità cristiana? Come si organizzerà un gruppo di rinnovamento? Come metterà nel suo calcolo, quando si metterà a evangelizzare, farà la scelta fra il povero pulito e il povero non pulito? Perché vedete, il fratello che arriva e ha bisogno di Dio ha bisogno anche di sapere che Dio ha fatto una scelta preferenziale per i poveri, e la si deve vedere, e deve sapere che Dio ha incontrato, deve sapere che Dio ha fatto questa scelta preferenziale fra tutte le categorie, non perché Dio voglia salvare solamente loro, ma perché Dio ha voluto per questa strada fare in modo che tutti arrivassero a toccare la sua carne, perché la carne del povero è la carne di Cristo. E allora io termino aiutandovi con qualche domanda. Mi rendo conto che il tipo di società in cui vivo tende a dominarmi, a dominare me e la mia famiglia, facendomi vedere che c'è un mondo di bisogni a cui non si può rinunciare. Oppure un'altra domanda. Mi rendo conto che il 10% possiede la ricchezza e gli altri 90% non ce l'hanno. Come cristiano mi pongo questa domanda. Educo e mi sono educato ad una vita semplice, dove ciò che è di più viene dato a chi non ha. Perché tutti hanno qualcosa di più. Tutti hanno qualcosa di più. Quando te ne privi, ti accorgi che puoi vivere lo stesso. Allora vuol dire che era di più. Un'altra domanda. Come singolo e come famiglia, cosa ho deciso di fare nei confronti dei poveri che incontro o che conosco? Anche uno solo. Nel bilancio della famiglia c'è la voce poveri? Perché la monetina la diamo tutti. Ma c'è nel bilancio della famiglia la voce poveri? La voce beneficenza? Anche se sei un po' tiratino che vivi di pensione, c'è una piccola voce che ti dice questo devo farlo. Perché vedete, la fortuna non è solamente annunciata, ma deve essere sperimentata. La beatitudine è qualcosa che ti deve cantare dentro e ti canta se a un certo momento ci stai a questo gioco. E allora non dobbiamo più meravigliarci se ci sono alcuni che si impoveriscono volontariamente e fanno la scelta di Francesco d'Assisi. Non tutti quanti sono chiamati a farla, però ci sarà qualcuno che mostrerà fin dove si può arrivare, perché tu che non arrivi a questo almeno fin qui ci arriverai. Carissimi, questa sera è una sera che vi responsabilizza, ci responsabilizza tutti, soprattutto chi ha predicato, perché è facile dirle queste cose. Poi di fatto io stesso che ho fatto voto di povertà vedo che non mi manca nulla. Grazie a Dio Don Bosco provvede anche a me. Però se a un certo momento la mia vita è qualche cosa che deve avere raggiunto una certa tranquillità, bisogna che questa mia vita entri un tantino in crisi e che io mi domandi veramente se era questa la meta da raggiungere o se la meta da raggiungere non era quella di essere provvidenza per qualcun altro. Ecco, io credo che molti di voi o tutti voi siete sensibili a questo. Guardate che è una beatitudine e Gesù l'ha annunciata come un segreto, dicendo: guardate, io vivo così, piace a voi vivere così? Volete entrare in questo stile? Io vivo così. E in questo modo noi abbiamo sperimentato qualche cosa di Gesù. Amen.
Che per il discorso paghi devono risolvere, perché ha il piacere di fare una bella messa di composto nel giorno dopo la sua festa. E qui altre cose per adesso, per dirsi, non ne abbiamo. Possiamo fare un canto e l'ultimo, e poi dirci una parola, come dicevamo, su Roma, proprio breve, 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 con cenno, così per condividere un momento di esperienza proprio.
Ma su Roma quello che sarà?
No, no, quello che si trova.
Ah, ho capito, va bene.
Sai, così.